Bene.
Pensieri di questa sera, dato un titolo, la strada dell'uomo e la strada di Dio. Noi tutti siamo chiamati a percorrere delle strade nella nostra vita, a prendere, penso, delle decisioni, a districarci nel mondo. Tutti i giorni abbiamo fatti e situazioni che ci premono addosso. E da quando ci siamo convertiti abbiamo capito, il Signore ci ha rivelato che abbiamo la possibilità di scegliere quello che non potevamo fare prima. Prima tutti noi, come anche ricordavo, come spesso ricordiamo, eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, conoscevamo solo una strada, la strada del nostro orgoglio, della nostra carnalità, dell'egocentrismo che ci caratterizzava in maniera più forte sicuramente prima della conversione. Su quella strada abbiamo camminato per tanti o per pochi anni, dipende. Ma non conoscevamo l'altra strada, la strada della salvezza, la strada della rivelazione, la strada di Gesù Cristo, no? Mi piace pensare che quando mi sono convertito ho incrociato una strada, e sapete, mi piace pensarlo così, sapete proprio i cartelli che ci sono scritti, no? E lì c'era scritto via Gesù Cristo, la tua salvezza. E noi abbiamo preso un senso unico, come prima, come senso unico andavamo dall'altra parte. E vedremo queste due strade con due storie che conosciamo benissimo. E la prima storia che andiamo a guardare, che è la strada dell'uomo, è Babele. Chi non conosce quello che è successo a Babele? Allora noi ci portiamo in Genesi 11 e leggiamo dal versetto 1 al versetto 9. E vedremo, meditando queste due storie, l'altra la vedremo dopo, io mi sono rispecchiato molto negli errori fatti in questo caso, va bene, da queste persone. E dice, or tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole, e avvenne che essendo partiti verso l'Oriente, gli uomini trovarono una pianura nel paese di Shinear, e qui vi stazionarono. E dissero l'un l'altro, orsù, facciamo dei mattoni, cuociamoli col fuoco, e si valsero di mattoni invece che di pietre, e di bitume invece di calcina. E dissero, orsù, edifichiamoci una città e una torre di cui la cima giunga fino al cielo, e acquistiamoci fama, onde non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. E l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figliuoli degli uomini edificavano. E l'Eterno disse, ecco, essi sono un sol popolo e hanno tutti il medesimo linguaggio, e questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla li impedirà di condurre a termine ciò che disegnano di fare. Orsù, scendiamo e confondiamo quivi il loro linguaggio, sicché l'uno non capisca il parlare dell'altro. Così l'Eterno disperse di là sulla faccia di tutta la terra, ed essi cessarono di edificare la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché l'Eterno confuse quivi il linguaggio di tutta la terra, e di là l'Eterno disperse sulla faccia di tutta la terra. Qui vediamo degli uomini, e devo dire che uno dei primi versetti che mi è venuto in mente leggendo questo è il versetto di Geremia 17:9, che dice: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi lo conoscerà? E in fondo questi uomini sono stati presi nel laccio dei loro pensieri e di quello che il loro cuore ha partorito. Vedremo alcuni punti, perché voglio finire guardando anche l'altra storia, che questi uomini cosa hanno fatto in fondo? Teniamo presente che il diluvio era finito, prendiamo in maniera un po' cronologica la storia, il diluvio era appena finito. Da quanto tempo rispetto a Babele non lo so, ho cercato, non sono riuscito a capire, non ho trovato nulla. Però evidentemente questa è la prima generazione dopo il diluvio. E questo mi faceva pensare come loro dovessero almeno ricordarsi di quello che era accaduto e perché a un certo punto il Signore avesse permesso il diluvio, per la malvagità dell'uomo. Ma come abbiamo detto, il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa ed insanabilmente maligno. Il Signore ha distrutto una generazione, ma non aveva distrutto il peccato. Gli uomini e la discendenza poi di Noè, gli uomini che hanno iniziato a popolare la terra, avevano il peccato nel loro cuore, evidentemente, no? E qui ci troviamo di fronte a questa storia vera, e abbiamo visto come erano un popolo, no? Andarono verso Oriente e gli uomini trovarono una pianura nel paese di Shinar. La pianura, che cosa cerchiamo nella nostra vita? Cosa andavano cercando questi uomini? Quello che in fondo forse cerchiamo un po' tutti, quelli che cercano le persone non credenti, quello che in fondo cerca la mia carne, quello che cercavano loro. Una pianura, una tranquillità, una pace, un benessere, no? Non andarono in montagna, e in quella zona ci sono tante montagne, arrivarono in pianura. Quella tranquillità che l'uomo cerca. Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra. Essa era tutta quanta irrigata fino a Zoar, come il giardino dell'Eterno, come il paese d'Egitto, una pianura ricca. E quando Abramo gli ha detto, scegli tu per primo, dobbiamo dividerci, la storia la conosciamo, alzò gli occhi. Ma chi era quello che, guardando una pianura così ricca, così prosperosa, verde, acqua, piante, lavoro, due città dove potersi stabilire, chi guardando tutto questo avrebbe scelto la montagna? Abramo, ma non Lot. Ma non Lot. E allora questi uomini arrivarono dalla pianura, e in questa pianura trovarono quello che stavano cercando, la tranquillità, la pace, il benessere. Erano un popolo, erano tante persone, probabilmente qualche centinaia di persone, parlavano tutti la stessa lingua. Che cosa volere di più? Abbiamo tutto a portata di mano e tutto possiamo fare. Il Signore agisce in maniera diversa, leggo sempre dal Salmo 23, «L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà, Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque quiete, Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome». Mentre l'uomo cerca la pianura dove stabilizzarsi, dove stabilirsi, dove mettere le tende, dove cercare di creare qualcosa che lo possa soddisfare, iniziamo a vedere, poi ci arriviamo, la centralità dell'uomo e del pensiero dell'uomo in tutto questo. Tutto gira attorno all'uomo, al benessere dell'uomo, alla pace dell'uomo, alla tranquillità mia. Il Signore, come vediamo nel Salmo 23, agisce in maniera totalmente diversa. È bellissimo perché dice l'Eterno è il mio pastore. Io non mi so guidare, vedremo poi più avanti. E nulla mi mancherà perché l'Eterno è il mio pastore. Egli mi guida lungo verdeggianti paschi. È Lui che lo fa. Io sono tranquillo perché è Lui che va davanti a me. Egli mi guida lungo le acque quiete. Ancora, è Lui, colui che stando davanti a me, mi indica la strada e mi indica dove andare a riposare, dove poter piantare le mie tende. Egli ancora, è Lui, è un regalo, un miracolo del Signore, che mi ristora l'anima. Ed è sempre Egli che mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Guardate i pensieri dell'uomo e i pensieri di Dio come sono diversi, come sono lontani, non sono solamente diversi, sono esattamente l'uno l'opposto dell'altro. Il Signore vuole essere la nostra gioia, la nostra tranquillità, la nostra pace, no? Il nostro benessere, tutto questo in Gesù Cristo, lo vedremo nell'altra storia, no? E invece l'uomo, mettendo se stesso al centro del suo operato, cerca, come stiamo iniziando a guardare qui in questa storia, cerca di trovare qualcosa. E iniziarono a pensare. Siamo arrivati nella pianura, è tutta nostra. Siamo qualche centinaia, forse qualche migliaia di persone. Che cosa facciamo? iniziano a venire pensieri che non partono da un cuore onesto. Molte volte quando siamo nella pace, nella tranquillità, devo dire per me, spesso i pensieri che partono dal mio cuore, siccome sto troppo bene, non provengono dal Signore. Non perché dobbiamo stare sempre nella difficoltà, ma sono situazioni, penso, che tutti abbiamo. Quando stiamo bene, quando tutto va bene, quando ci guardiamo attorno, oh che bello, no? Pian pianino, forse non volendo, non ce ne accorgiamo, ma il nostro cuore si allontana dal Signore. E i pensieri che nascono nella pianura, nel benessere, sono pensieri orgogliosi. Ci sono io. Che cosa posso fare per stare meglio? Cosa posso fare per stare meglio? E si dissero l'un l'altro, su, facciamo dei mattoni, cuociamoli col fuoco. E fecero appunto dei mattoni e dissero, edifichiamoci una città e una torre, la cui cima giunga fino al cielo. Il motivo del loro orgoglio divenne la causa della loro rovina. E non è così per noi? Tutte le volte che anche da figlio di Dio ho messo davanti il mio orgoglio a quello dato retta, ai pensieri del mio cuore che non erano pensieri onesti, onorevoli e non santi, quella è stata la causa poi della mia rovina, delle mie sconfitte nella mia vita. Noi guardiamo ancora oggi, possiamo guardare attorno a noi, guardiamo governanti lontani da Dio, guardiamo premi Nobel lontani da Dio, guardiamo società intere lontane da Dio che stanno fallendo sotto tutti i punti di vista. Quando c'è l'uomo al centro dei pensieri, dei nostri pensieri, quando ci sono io e faccio tutto perché il mio io diventi sempre più grande, allora la rovina è sicura. La sconfitta è sicura. Ed è quello che è avvenuto qui a Babele. L'orgoglio. In Proverbi 16:18 leggiamo: la superbia, l'orgoglio, precede la rovina e l'alterezza di spirito precede la caduta. E il Signore non si sbaglia. Se il Signore ci dice alcune cose nella parola, è così. È così. L'orgoglio abbassa l'uomo, nel Proverbi 29, abbassa l'uomo, ma chi è umile di spirito ottiene la gloria. Il Signore ci chiama a non avere pensieri orgogliosi e quindi a non mettere al centro della nostra vita noi stessi. Come abbiamo detto in tutte le preghiere, mi è piaciuto stasera, poi ho pregato alla fine, ma ero veramente ripieno delle preghiere che ho sentito. Quando noi vogliamo lodare il Signore, la nostra vita vola. Vola come le aquile, ricordate quello che dice in Isaia. Corriamo e non ci stanchiamo e voliamo alto come le aquile. Questo è quello che il Signore vuol fare nella nostra vita, ma quando i nostri pensieri e la nostra vita è impregnata d'orgoglio, come abbiamo detto, il cuore è ingannevole. Più di ogni altra cosa, non c'è una cosa più ingannevole del nostro cuore, del mio cuore per quanto riguarda me stesso. E quando sbaglio non è colpa degli altri, devo andare a guardare nel mio cuore che cosa è successo. Chi lo conoscerà? Io non conosco il mio cuore. Chi lo conoscerà? L'Eterno. Il mio Dio, che mi rivela ciò che c'è nel mio cuore. E devo dire che anche la mia esperienza, anche delle ultime settimane, ed è bello anche quando un fratello, un messaggio, qualcuno ti viene a dire guarda che ho visto in te questo. E allora iniziamo a saltare su perché ci arrabbiamo. Io, lascia perdere, dai. Ma che bello quando il Signore, diamo posto al Signore e il Signore può dire guarda, ti faccio vedere. Signore, il mio cuore è insanabilmente maligno, mi è stato detto così, parla, fammi vedere, sono disponibile. E poi vediamo che era veramente così, il tuo cuore ti ha ingannato. I pensieri del tuo cuore sembravano belli, che cosa hanno fatto di male? C'era una pianura, e perché non prenderne possesso? Non c'era mica nessuno, non hanno cacciato nessuno, non hanno fatto nessuna guerra, non hanno ammazzato nessuno. Era libera, si poteva prendere. L'hanno presa. Ma siccome il loro cuore era ingannevole, i pensieri del loro cuore li hanno portati sempre di più lontani dal Dio. E da un comandamento che il Signore aveva dato, vedremo qualche versetto prima. Così funziona il nostro cuore. Abbiamo l'obbligo di stare sempre in comunione con il Signore. Allora l'orgoglio, e come dicevo, motivo del loro orgoglio, il motivo del loro orgoglio divenne la causa della loro rovina. E all'orgoglio che cosa segue? Spesso segue la disubbidienza. Quando io faccio qualunque cosa per il mio benessere, perché ne devo trarre vantaggio io, sono disposto anche a disubbidire. Non ci sento. Quante volte abbiamo detto, ma quella persona non ci sente, è così orgogliosa che non ci sente. Ci parli di qui, entra e di lì esce. Vabbè, farà la sua esperienza. Quante volte l'abbiamo detto? Farà la sua esperienza, poi rinsavirà. Ma sono così io diverso da questi pensieri? Sono così lontani da me questi pensieri? Io mi sono rispecchiato molto in questi uomini. Disubbidienza. In Genesi 9:1 il Signore disse una cosa ben precisa dopo il diluvio. E Dio benedisse Noè e i suoi figliuoli e disse loro: crescete, moltiplicate e riempite la terra. Non andate in un luogo, state tutti lì, edificatevi una città. È esattamente il contrario. Andate, crescete, moltiplicate e riempite tutta la terra. Non è ingannevole il nostro cuore? Il Signore poco prima aveva dato un'indicazione. Aveva dato un comandamento. Non ha detto, se vi capita, moltiplicatevi, crescete. Ma sì, ma se proprio vi capita. E poi andate un po' in giro in tutta la terra. No, c'era una terra da popolare dopo il diluvio, evidentemente. E ha dato un comandamento. Che cosa fanno questi? Esattamente il contrario. Che cosa facciamo noi quando siamo orgogliosi? Esattamente il contrario di ciò che ci dice il Signore. Ecco perché dicevo, teniamo presente che questa storia è stata scritta dopo il diluvio, ma non si ricordavano cos'era avvenuto? Perché il Signore aveva mandato il diluvio? La malvagità per il quale il diluvio è venuto? E forse, non c'è scritto, ma probabilmente c'erano ancora i segni del diluvio. Voi pensate che tutto è stato sommerso dall'acqua, carcasse di animali morti, forse intere foreste distrutte, no forse sicuramente, cioè, forse avevano davanti agli occhi ancora la distruzione che aveva provocato il diluvio, ma il cuore è ingannevole, il cuore ci fa sentire a posto, io posso guardare e guardarmi attorno e vedere tanta distruzione e continuare ad avere un cuore malvagio. A coltivare ancora il mio orgoglio, e all'orgoglio segue la disubbidienza. E molte volte la disubbidienza, io do alcuni punti, ma evidentemente come la scrittura può parlare in maniera diversa e aggiungere anche in maniera personale tante altre cose, ma perché l'orgoglio, la pianura, l'orgoglio, la disubbidienza, dove volevano arrivare? Qual era l'obiettivo? L'indipendenza dal Signore. Perché noi siamo disubbidienti? Perché molte volte accuratamente non ci sottomettiamo ai comandamenti di Dio? Perché vogliamo essere liberi. Eva voleva essere libera. Oh, avrò una conoscenza particolare, conoscerò tutto, sarò come mio, come il Dio che mi ha creato. Oh, però che salto dallo stare lì semplicemente in un giardino, per bello che poteva essere, come ci dice la parola, ma essere indipendenti. E siamo caduti dalla padella alla brace. O meglio, no, siamo caduti da un luogo veramente di santità, quello che era il giardino dell'Eden, nella morte. L'indipendenza da Dio. Versetto 4, leggiamo appunto, edifichiamoci una città, a torre cui la cima giunga fino al cielo e acquistiamoci fama. E acquistiamoci fama. Perché? Perché la fama avrebbe fatto in modo che tutti gli altri popoli, evidentemente, chi era lì, forse si sarebbero sottomessi a loro. La fama produce indipendenza. Oh, tu non sai chi sono io, certe cose le posso fare, tu no. La fama, l'orgoglio che prende il suo piede, che divampa, no? Arriva la disubbidienza. E qual è l'obiettivo nascosto del cuore in questo caso? Signore, tu stai pur lì, che noi stiamo qua, perché siamo capaci di fare qualunque cosa. E infatti, adesso vediamo, Quindi acquistiamoci fama, dobbiamo guardare bene. Io ho scritto sopra, qui, sopra tutti i versetti, ho scritto: il cuore ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno, lo ripeto, chi lo conoscerà? Guardiamo bene dentro i nostri cuori, perché ci muoviamo, perché parliamo, perché vogliamo fare alcune cose, perché non ne vogliamo fare delle altre. Qual è la vera motivazione che ci spinge? Non perché dobbiamo flagellarci, ma perché noi vogliamo piacere al Signore. Perché noi vogliamo piacere al Signore. Quando il Signore manda il profeta Natan da Davide e gli mostra il suo peccato, cosa fa Davide? Si umilia, il Signore lo perdona. Ricordiamo velocemente, non solo c'era un peccato di adulterio, ma era stato il mandante di un omicidio, Davide, che aveva il cuore secondo il pensiero dell'Eterno. Davide, il mandante di un omicidio. Ma di fronte alla verità non è scappato via. Lui voleva servire l'Eterno. Non voleva che l'Eterno fosse da un'altra parte e gli portasse il cruccio per tutta la vita, anche perché comunque ha pagato poi tantissimo l'errore che ha fatto nella sua vita. Ma si è inginocchiato, si è umiliato e il Signore lo ha perdonato. Il cuore ingannevole, solo il Signore ci può rivelare quali sono non i nostri pensieri, ma quali sono le basi e le fondamenta da quale partono i razzi dei nostri pensieri. Solo il Signore lo può fare. Ecco perché, come dicevo io, ci corre l'obbligo di essere in comunione con il Signore tutti i giorni. Per essere delle sentinelle prima di tutto nel nostro cuore, per noi stessi, e per essere dei luminari del mondo, perché solo così lo possiamo essere, se tiriamo via tutti quelli che sono gli interdetti che non permettono al Signore di benedire, di cambiare la nostra vita. E il cuore deve essere veramente tenuto sotto controllo, ma non da noi, come dicevo. E ancora questo ci parla, la Torre di Babele, questa città, ma la Torre in particolare ci parla come l'uomo, e sappiamo benissimo, l'uomo non può arrivare al cielo attraverso le sue opere, è inutile che noi continuiamo a costruire, io sono bravo perché ho fatto, perché sono andato, perché è giù un elenco di cose che si fanno solo per sentirsi a posto, perché il Signore come vi chiamerà? Date via da me, voi tutti operatori di iniquità. Ah, ma io ho fatto, ma io ho detto, ma come, c'ero sempre, tutte le riunioni, io ci sono. Via, io non ti conosco. Mettiamo mattoni uno sopra l'altro, quei mattoni umani. Ci troveremo con una torre non finita, e come dicevo, che è passata la storia, esattamente per il contrario per il quale era stata costruita. Ma che bello vedere al versetto 3 di questo passaggio. Di questo capitolo, al versetto 8, scusate, cosa dice? Il passaggio dove dice l'Eterno, al versetto 5, l'Eterno discese. Avevano fatto i conti senza l'oste. C'è una pianura, ne possiamo prendere possesso, possiamo costruire, possiamo farci dei mattoni, siamo tanti, possiamo costruire una città per acquistarci fama, possiamo costruire una torre per arrivare al cielo. Il Signore dov'è in tutto questo ragionamento? Non c'era. Il Signore discese. Che bello! E ho riflettuto su questo. Il Signore molte volte ci lascia. Fai quello che vuoi fare. Poi il Signore discende. E là sono dolori, perché se quello che abbiamo fatto non l'abbiamo fatto in comunione con Lui, il Signore spazza via tutto. Ma quante torri abbiamo edificato nella nostra vita, che non si sono compiute, che non sono state finite? Quante città abbiamo iniziato a costruire nella nostra vita, che sono rimaste a metà? E per me quelle hanno solo un nome: sconfitta. Quante belle intenzioni sono venute fuori nel mio cuore, poi si sono perse. Adesso leggerò tutti i giorni alle 5 di mattina. Andiamo avanti. Perché se non viene dal Signore, anche questa che è una buona intenzione, non va a buon fine. Perché il nostro cuore è insanabilmente maligno. Il Signore discende. Adesso sì, adesso avete fatto i vostri calcoli, i vostri conti. Avete iniziato e guardate che il Signore dice una cosa. Dice, loro sono tanti, hanno la stessa lingua e nessuno li potrà fermare dal portare fino in fondo quello che vogliono fare. Quindi avrebbero costruito una torre alta fino al cielo, avrebbero costruito una città e si sarebbero acquistati fama. Il Signore aveva messo a disposizione, aveva fatto un grande regalo, una grande benedizione. Voi pensate, se sottomessi al Signore, per quanti siamo nel mondo, 7 miliardi, 8 miliardi, parlassimo tutti la stessa lingua, quante difficoltà in meno. Ma il Signore, ma l'uomo non ha voluto, l'uomo ha disubbidito, nel suo orgoglio si è allontanato dal Signore. Il Signore scende, guarda, gli riconosce anche le loro capacità, dice, voi andrete fino in fondo. È bello vedere com'è, giusto così, come parla in terza persona e poi parla di nuovo in prima, la Trinità che possiamo vedere in questi versetti. E diceva, l'Eterno discende, confonde i piani degli uomini e li disperde. Ecco com'è finita. Ecco come dicevo, quante volte, quante città ho iniziato a costruire. Poi il Signore è sceso, ha guardato, ha valutato, ha confuso e ha disperso. E quella città è rimasta lì, sotto tante rovine. Poi sopra è stato costruito qualcos'altro. Discende, Dio confonde i piani degli uomini. In Davide, invece, la preghiera che fece Davide fu tutt'altra, nel Salmo 25. Che cosa ha chiesto Davide? Dio mio, in te mi confido, fa che io non sia confuso e che i miei nemici non trionfino su me. Ecco l'uomo di Dio, non ha dei buoni pensieri, non ha dei buoni propositi, non mette in atto nulla se il Signore non è con lui. Davide chiede l'esatto opposto. Qui il Signore scende, guarda e confonde, perché erano lontani dal Signore. Davide, che ha fatto molte esperienze nella sua vita, cosa dice? Io mi confido in te, fa che io non sia confuso. Perché la vita è fatta di tante situazioni, è fatta di tante decisioni da prendere. Davide era un re, aveva delle responsabilità e tutti noi le abbiamo. Signore, non permettere che io sia confuso, ma che possa fare nella mia vita, non nella confusione, ma nella certezza di quello che tu mi dici, ciò, Signore, che a te piace. Un altro mondo, un altro mondo. E allora, questo succede quando i nostri piani non sono messi fin dall'inizio davanti al Signore, che prima o poi il Signore scenderà a prendere visione di quello che noi stiamo facendo, dei nostri piani e progetti, e se questi non sono conformi alla sua volontà, confonderà ogni cosa, tanto che rimarrà tutto lì come è successo. Ed è Dio stesso che disperde questo popolo, questi uomini, che fino a poco prima parlavano la stessa lingua, che fino a poco prima avevano un grandissimo progetto, a livello umano era un grandissimo progetto. Dio li confonde e li dispersa. E andarono a far cosa? A fare quello che il Signore gli aveva detto, solo che adesso l'hanno fatto con le cattive. A popolare tutto il mondo. Il Signore gli aveva dato un comandamento che potevano accettare e andare. Poi il Signore interviene e infatti il piano di Dio, con o senza l'uomo, sarà portato a compimento. Con o senza l'uomo. Il Signore ci dice a noi, che siamo suoi figli, ne vuoi far parte? Ne vuoi far parte? Io, no, pensiamo a una grande torta, ti posso dare un pezzo. Prendila, la voglio condividere con te. No? Ma se noi gli diciamo di no, i piani del Signore andranno comunque a compimento. E ci hanno rimesso loro, e ci rimetteremo noi. Nel Salmo 92, 9 c'è scritto, poiché ecco i tuoi nemici, o Eterno, ecco i tuoi nemici periranno, tutti gli operatori di iniquità saranno dispersi. In Luca 1 troviamo ancora scritto, Egli ha operato potentemente col suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei loro pensieri, nel loro cuore. E come non citare Matteo 12,30 che dice: chi non è con me è contro di me, e già questo è gravissimo, ma chi non raccoglie con me disperde. E il Signore lascerà, se noi non siamo con Lui, che venga tutto disperso. Le nostre grandi opere, i nostri grandi progetti, se non sono benedetti dal Signore, il Signore lascerà che siano dispersi e nessuno se ne ricorderà. Babele, adesso passiamo all'altra storia. Babele è passata alla storia come qualcosa di molto negativo. Sono passate alla storia e tutti se ne ricordano, ma per il disastro che hanno fatto. Quando si entra in qualche consesso, quando si entra in qualche assemblea di vario genere, scuola o altro, quando è, e dice, ma che Babele c'è qua dentro? Perché c'è confusione, perché non si capisce niente, perché tutti parlano, perché tutti vogliono avere ragione. È passata la storia, questo passaggio della Genesi, ma in maniera molto negativa. Volevano passare alla storia, lo hanno fatto, nel peggiore dei modi. Così, questa è la strada che, se l'uomo percorre senza la benedizione del Signore, questa è la strada che lo porterà alla sua rovina. E quindi questa storia è arrivata fino a noi perché possiamo riflettere su come miniamo la nostra vita. Ma c'è un'altra storia bellissima. Andiamo a chiudere, 10 minuti bastano, che ci parla della rivelazione invece del Signore, della rivelazione di Dio. Non è una strada, è una rivelazione. Le strade le cercano gli uomini. Cosa posso fare? Come mi posso muovere? Qual è la strada migliore per, come abbiamo detto, per essere felici? Per il Signore si rivela. Betel, dove appare questa scala, questo ponte, questa strada dal cielo alla terra. Portiamoci in Genesi 28. Io devo leggerlo perché non posso fare altrimenti. 28, da 10 a 22. Or Giacobbe partì da Barsheba e se ne andò verso Caran. Capitò in un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese delle pietre del luogo, le pose come il suo capezzale e si coricò quivi. E sognò, ed ecco una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo, ed ecco gli angeli di Dio che salivano e scendevano per la scala. E l'Eterno stava al di sopra di essa, e gli disse: io sono l'Eterno, l'Iddio di Abramo, tuo padre, l'Iddio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato io la darò a te, alla tua progenie, la tua progenie sarà come la polvere della terra. E tu ti estenderai ad occidente, ad oriente, a settentrione, a mezzodì. E tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua progenie. Ed ecco, io sono teco, io ti guarderò dovunque tu andrai, ti ricondurrò in questo paese, poiché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. E come Giacobbe si fu svegliato dal suo sonno, disse: certo, l'Eterno è in questo luogo, ed io non lo sapevo. Ed ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo. Questo non è altro che la casa di Dio. Questa non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo. E Giacobbe si levò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva posta come suo capezzale, la eresse in monumento e versò dell'olio sulla sommità di essa. E pose nome a quel luogo Betel, ma prima il nome della città era Luz. E Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio è meco, se mi guarda durante questo viaggio che fo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa del mio padre, l'Eterno sarà il mio Dio. E questa pietra che ho eretta in monumento sarà la casa di Dio. E tutto quello che tu darai a me, io certamente darò a te la decima. Di tutto quello che tu darai a me, io certamente darò a te la decima. Che bellissimo passaggio della parola. E devo dire che non c'è più tempo, ma bisognerebbe approfondire questi versetti. Ecco invece qual è la rivelazione del Signore, del nostro Dio. L'uomo cerca una strada, l'uomo si rivela. E la condizione migliore per rivelarsi è quando l'uomo sta zitto, non quando parla, non quando si concilia con altri uomini, non quando si concilia con gli altri uomini cercando, come abbiamo letto prima, una sola lingua, cercando chi la pensa come me. Allora ci appoggiamo. Quando noi stiamo zitti, Giacobbe dormiva, non poteva fare nulla, non poteva pensare, non poteva muoversi, non poteva fare dei danni. Quando noi stiamo tranquilli, quando l'uomo tace, Dio si rivela e gli fa una grandissima rivelazione, che c'era un cielo dove lui abitava e questo cielo si voleva mettere in comunione con la terra dove c'era Giacobbe. E su questa scala c'erano degli angeli che collegavano il cielo alla terra e la terra al cielo. Dio non era lontano, Dio era lì. In Isaia 30:15 c'è scritto: poiché così aveva detto il Signore l'Eterno, il Santo di Israele, nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia la vostra forza. Altro che parole, altro che ingegniamoci, facciamo un progetto, iniziamo a mettere mani. L'opera del Signore non è così poi tanto bella e perfetta, come diceva Lorenzo, iniziamo a toccare qui, un po' a toccare là. No, se noi vogliamo vedere operare il Signore nella nostra vita, noi ci dobbiamo sedere ai Suoi piedi, come veniva detto. Noi dobbiamo stare tranquilli. Famoso libro di Racine, Siedi, cammini e resisti, che prende forma dall'epistola agli Efesini. Watchman, scusate, sì, beh, insomma, sapevate, sbagliato. Che prende appunto forma dall'epistola: siediti, poi vedrai che cammini e resisterai, ma siediti, prima cosa siediti, stai tranquillo. Ma il mio cuore mi dice tante cose, sono nella difficoltà. Siediti se vuoi vedere e se vuoi avere la rivelazione dell'Eterno. Samuele 3, ricordate la storia, ancora, questo bambinetto che dormiva, e il Signore li trova il momento adatto per parlare a lui. Dormiva, Samuele, va dal sacerdote, mi hai chiamato, no, vai a dormire. Samuele, va dal sacerdote, mi hai chiamato, non ti ho chiamato, va a letto. E la terza volta dice: quando il Signore ti chiama un'altra volta, apri le orecchie e ascoltali. Parla, perché il tuo servo ascolta. Dimmi, qual è la... Nella notte, nel sonno, quando l'uomo non è indaffarato, quando l'uomo è tranquillo, immerso nel sonno che il Signore ci dona di fare, il Signore si rivela. Io non sono così, perché di fronte ai fatti e alle situazioni sono sempre agitato. Quindi per me questo è un grande insegnamento. Stai tranquillo, nella calma e nella fiducia, abbiamo detto, starà la mia forza. E nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza, perché il Signore a quel punto può operare. E sapete qual è la rivelazione? Che ci apre il cielo e dice: guarda, io sono qui. Ma non solo, metto anche una scala, perché tutto quello che è nel cuore può arrivare al cielo. Dallo agli angeli, che lo portano in cielo. E io darò le mie benedizioni agli angeli, perché le portino sulla terra. Quanto è grande il Signore! Quanto è grande il Signore. Il suo messaggio è un messaggio, il suo messaggio è un messaggio di amore, non solo, e insieme al suo messaggio di amore ci fa delle promesse. Quanto è bello vedere le promesse del Signore nella Scrittura, perché non ha qualcosa da dirci così tanto per: beh, oggi com'è andata, no? Hai visto che giocatore ha acquistato la Juventus? Non ha da dirci queste cose, ma ha dei messaggi precisi che rinnovano il nostro spirito, che riempiono il nostro cuore, la nostra anima, la nostra mente. Un messaggio di amore. Quando ci troviamo a meditare, gloria al Signore, con i ragazzi, dico sempre: ricordatevi che il Signore è buono e il Signore ci ama. Guai ad avere un pensiero farisaico del Signore: devo fare perché sennò poi Lui non mi corrisponde, devo essere perché sennò poi il suo amore viene meno. Il Signore è buono, come dicevo in preghiera. Caro fratello e cara sorella, se tu hai le lacrime agli occhi o se tu hai un sorriso sulle labbra, tu devi sapere che il Signore ti ama. E il messaggio del Signore è sempre un messaggio d'amore, anche quando siamo fermi e sulle nostre, sui nostri occhi ci sono delle lacrime. Il Signore ha sempre un messaggio d'amore e ci fa delle promesse. In Genesi 28, infatti, da 13 a 15, proprio nella storia che abbiamo letto, possiamo vedere quello che è stato il messaggio che è arrivato a Giacobbe. E dice, al versetto 13, e l'Eterno stava al di sopra di essa, al di sopra della scala, e disse, io sono l'Eterno, l'Iddio di Abramo tuo padre, l'Iddio di Isacco, la terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua progenie. Che bello, aveva già fatto questa promessa, gliela rinnova, ma dice di più. E la tua, e la tua progenie sarà come la polvere della terra. Sì, e tu estenderai ad occidente, ti estenderai ad occidente, ad oriente, a settentrione e a mezzodì. E tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua progenie. Tutte le famiglie di Israele? Della terra, stava parlando di me, stava parlando di voi. Tutte le famiglie della terra saranno benedette in quella promessa, tutte, e noi sappiamo che questa è una promessa che si è avverata. E dice, ed ecco al versetto 15, bellissima promessa ancora questa, ed ecco io sono teco, ti guarderò dovunque tu andrai, ti ricondurrò in questo paese, poiché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ho detto. Devo commentare questi passi, scusatemi, qui si commentano da soli questi passi. Il Signore si rivela quando noi stiamo calmi e tranquilli, ci porta un messaggio d'amore, e sempre vicino a questo messaggio d'amore ci sono delle promesse. Guardate nella scrittura, fa sempre delle promesse il Signore, positive o negative che siano, leggiamo la parola, ma fa sempre delle promesse. C'è un messaggio e ci sono delle promesse. Dio allora cerca l'uomo e gli indica la via. Qual è il messaggio che possiamo prendere per noi? Gesù disse, ci è stato ricordato domenica, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ma quale messaggio stupendo! Ma si è aperto il cielo quando Gesù è morto. Sembrava una sconfitta, invece è stata una vittoria totale. Sull'umanità, sulla morte, sul diavolo. Il Signore ci ha aperto il cielo. E se qui c'è una scala, il Signore Gesù, morendo e risuscitando, ha aperto un portone, non so come dire, non so cosa come definirlo, ci ha aperto tutto. Quando il Signore Gesù è stato preso nel cielo e tutti lo guardavano, cioè, state pur tranquilli, perché verrà il Consolatore, lo Spirito Santo, dove? Vicino a noi, in tasca, nel mio cuore, ad abitare in voi. Questa è la grande promessa che il Signore ha fatto. E tutte le nazioni saranno benedette in quella promessa. Tutte le nazioni saranno benedette in quella promessa. Andiamo in Giosuè, capitolo 1. E ancora, il Signore fa delle promesse. Mosè non c'era più, Giosuè doveva condurre il popolo nella terra promessa. Quante difficoltà, quante battaglie li aspettavano. Ma cosa dice il Signore? Versetto 1, Giosuè, versetto 1, capitolo 1. Ora venne che dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, che l'Eterno parlò a Giosuè. Versetto 2, andiamo. Mosè, mio servo, è morto. Or dunque, levati, passa questo Giordano, tu con tutto il tuo popolo, per entrare nel paese che io do ai figliuoli di Israele, che io do, promessa, io te lo darò. Poi gli dice anche che avrà delle battaglie, che avrà delle difficoltà, io te lo darò, è una promessa. Al versetto 6, sii forte, fatti animo, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare ad essi, solo sii forte e fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. E così va avanti, conosciamo questo passo. C'era da fare solo una cosa. Abbiamo visto nella Torre di Babele e in quella costruzione di quelle città e di quelle mura, come c'era disubbidienza, come c'era orgoglio, disubbidienza, voglia di indipendenza da parte del Signore. Gli uomini volevano avere la loro indipendenza. Vogliamo essere benedetti dal Signore? C'è da fare solo una cosa. Adesso vedremo la fine anche della storia di Betel. Ubbidienza. Ubbidienza. L'ubbidienza vale più che il sacrificio. Non fare tante cose, ma ubbidisci. Non ti dannare nel fare cose che, come dicevamo prima, poi non avranno nessun risultato finale. Ubbidienza alla parola del Signore. E il Signore ci promette la vittoria. E il Signore ci promette la vittoria. Torno velocemente in Genesi 28. E devo dire che, leggendo la fine di questo passo, dice Giacobbe al versetto 18, capitolo 28, versetto 18, dice: Giacobbe si levò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva posta come suo capezzale, la eresse in monumento e versò dell'olio sulla sua sommità e gli pose nome Betel. Versetto 20, e Giacobbe fece un voto. Guardiamo bene questi versetti, per favore, dal versetto 20 in avanti. E Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio è mio, se mi guarda durante questo viaggio che io fo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, l'Eterno sarà il mio Dio. Ci troviamo forse di fronte alla conversione di Giacobbe? Perché da qui in avanti Giacobbe sarà un'altra persona. E il Signore gli parlerà con i suoi alti e con i suoi bassi. Tu sarai il mio Dio. Fa un patto con l'Eterno. Non vogliamo chiamarla conversione, però mi ha fatto molto pensare questo passaggio. Cioè, riconosco che tu sei Dio, Signore, stai con me, e tu sarai il mio Dio. Tu sarai il mio Dio. Che bello. Giacobbe si sveglia da questo sonno, c'è un po' paura, forse non ha ben capito quello che era successo, ma ha capito una cosa, che lì c'era stata una rivelazione e che quel luogo, come gli aveva detto il Signore, era santo, perché c'era passato il Signore, perché il Signore aveva lì aperto la porta verso il cielo. Si rende conto che era capitato qualcosa di particolare nella sua vita, una rivelazione profonda che cambia la vita di Giacobbe. Allora tu sarai il mio Dio, ma non solo, dice: di tutto quello che tu mi darai, io ti darò la decima. Perché ho capito che stando nelle tue mani, Signore, io sarò benedetto oltremodo. E io ti voglio riconoscere la decima di tutto quello che tu mi dai. Che grande rivelazione. Allora la strada dell'uomo, ho finito. La strada dell'uomo ci porta alla rovina. La strada dell'uomo è una strada della nostra carne, perché poi dico uomo in terza persona, ma la strada della mia carne è una strada che vi porta alla rovina. E noi abbiamo sempre questa scelta davanti, sempre. Ma gloria al Signore che possiamo scegliere. Perché io posso scegliere anche di onorare il Signore, no? E il Signore vuole operare nella mia vita. Il Signore vuole cambiare la mia vita. Chiudo con un versetto bellissimo che è da un po' che gira nella mia mente. E dice Isaia 42,16: io, l'Eterno, farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li menerò per sentieri che non conoscono, muterò dinanzi a loro le tenebre in luce, renderò piani i luoghi scabri. Sono queste le cose che io farò e ancora, e non le abbandonerò. Questo vuole fare il Signore nella nostra vita. Non muoviamoci, abbiamo tanti bei pensieri, abbiamo tante belle, tanti bei progetti. Questo non è un peccato, ma sottoponiamo tutto al vaglio della parola di Dio, affinché il Signore ci possa aprire gli occhi. Perché se voi mi chiedete a 43 anni che cosa farai della tua vita, quali sono i tuoi progetti, ne ho, ma sinceramente non so come devo camminare. Sono onesto, dicevo con mia moglie, guardando alcune, io non so come devo camminare, io non so qual è la strada giusta da seguire per non subire ancora delle sconfitte nella mia vita. Ma il Signore mi apre gli occhi, ha detto ai ciechi, c'è da riconoscerci ciechi però. L'umiltà precede la gloria. ti devi riconoscere, cioè, ma io ho gli occhi, ho l'esperienza, poi ho anche studiato, cioè, le cose non le so io. No, io non so niente. Io non so niente. Allora, Signore, io sono cieco, aprimi gli occhi. E dice, eliminerò per sentieri che non conoscono. Perché i piani del Signore sono, devo dire, per l'esperienza che ho io, sono sempre stati diversi da quello che ho io. Ma diversi proprio. Io volevo fare una cosa e lui me l'ha fatto fare un'altra. Ma sarò io a guidarti per sentieri che tu non conosci. E muterò, bellissimo, dinanzi a loro le tenebre in luce. Che bello. Io delle volte lavorando di notte così, ma è bellissimo vedere che dopo la notte c'è questo sole che sorge. È un miracolo che si rinnova tutti i giorni. E non si può essere indifferenti. Non posso dire, vabbè, ma tanto anche ieri. E io lo guardo e dico, per me è sempre un miracolo tutte le volte che lo guardo. Quando poi il sole viene fuori e le tenebre vanno via. È quello che il Signore vuole fare nella nostra vita. E è bello ancora, renderò piani i luoghi scabri. La vita nostra senza il Signore è fatta di montagne, è fatta di buche, è fatta di avvallamenti. E il Signore dice, io renderò tutto piano. Fammi operare nella tua vita e io renderò tutto piano. Queste cose, sono queste le cose che io farò. Certezza? Forse, se mi ricordo. No, il Signore o fa qualcosa o non la fa. Queste sono cose che Lui farà per noi. E dice, e non ti abbandonerò. Così chiudiamo con questa certezza, che siamo nelle mani del Signore. E se il Signore possa continuare a benedire veramente la sua parola nella nostra vita. Amen.